nelle acque battesimali. E quello che stiamo facendo è un'ubbidienza a ciò che Dio ci ha detto di fare. C'è solo un modo, ascoltami. Dio, dice la scrittura in Giovanni 3,16, ha tanto amato il mondo che ha dato. Non ha dato regole, non ha dato giudizi, ma proprio per non farti passare attraverso il suo giudizio che arriverà alla fine dei tempi, ha donato Gesù affinché attraverso il suo sacrificio io e tu potessimo divenire suoi figli. In altre parole, Dio non desidera la tua morte e la tua distruzione. Dio ha fatto tutto il possibile per attirare l'uomo a sé. Ha fatto tutto quello che l'uomo non poteva fare. Si è chinato fino all'uomo per tendergli la mano. Ci chiede solo una cosa, di crederci con tutto il nostro cuore, che tradotto è avere fede. Alcuni dicono: no, non devi toccare la mia fede, non devi toccare quello che io sto credendo. Ascoltami, l'unico modo che tu puoi non ricevere salvezza nella tua vita è che tu sia un religioso, perché il religioso dice: non toccare la mia religione. Ma chi crede in Dio e nel Cristo che ha mandato per la salvezza ed è guidato dallo Spirito Santo dice: non toccare mio Padre. Questi sono i veri credenti, quelli che stanno credendo con tutto il loro cuore. E questa mattina noi possiamo dire: io credo in Dio. Un Dio che non è morto con le regole, con i dettami, con la religione, ma che è vivo e che è presente con me ogni giorno della mia vita. E se ci credi puoi dire amen. È così, perché lo abbiamo incontrato. Non è qualcosa che è morto, è qualcosa che abbiamo incontrato ed è vivo e vivente ancora oggi. Perché battezziamo? Perché in questo modo? Avete visto che abbiamo battezzato dal più piccolo al più grande, ma nessuno di loro era un neonato, perché il battesimo è una scelta che tu puoi fare solo quando sei consapevole di quello che stai facendo. E lo stiamo facendo in ubbidienza a quello che la Bibbia dice, a quello che le parole di nostro Padre hanno scritto, hanno detto nella parola di Dio. Il battesimo non è la fine di qualcosa, è l'inizio di qualcosa nella vostra vita. È stato l'inizio per noi. Abbiamo avuto delle battute di arresto, nel senso che abbiamo avuto delle difficoltà subito dopo il battesimo, certo. Mi piace fare il paragone come moglie e marito. Quando ci siamo conosciuti con mia moglie, noi ci siamo amati subito. Dal primo momento che l'ho vista mi sono innamorato di questi occhi bellissimi, sono perduto nei suoi occhi. Eravamo giovani, abbiamo fatto un fidanzamento quasi d'argento, perché eravamo, lei era piccola, io ero un po' più grandicello, e abbiamo fatto un fidanzamento lungo, poi ci siamo sposati, ma vedete, il nostro amore non l'abbiamo tenuto per noi, abbiamo pubblicamente detto a tutti che ci siamo impegnati l'uno verso l'altro, e quello che state facendo voi è dire pubblicamente che vi state impegnando con Dio. Ma il fatto che ci eravamo impegnati non era sicuro che non avremmo avuto problemi. Io lo sapevo più o meno che li avremmo avuti, ma con Dio li abbiamo passati tutti, li abbiamo sorpassati tutti. E quelli che avete fatto questa esperienza potete dire un forte amen. E alcuni dicono: non mi sposo perché poi non so quello che c'è nel futuro. Ma non è questa la scelta che state facendo oggi. Voi vi state impegnando con Dio a dire: qualsiasi cosa succeda, io la voglio passare con te. E voglio passare tutte anche le difficoltà che possono avvenire nella mia vita, ma insieme con te, perché io ho deciso di servire Cristo. Questa è la scelta che state facendo ed è un'ubbidienza a quello che è scritto in Marco al capitolo 28 verso 19, è Gesù stesso che ce lo dice. Guardate che dice qui: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli, di con me battezzandoli, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo non serve per togliere il peccato, per quello basta credere in Cristo Gesù come personale Signore e Salvatore. Il battesimo è una scelta di testimonianza, di testimoniare la scelta di avere donato la propria vita a Cristo. E quando li battezziamo, vedete, la parola battezzo viene dal greco baptizo, che significa immergere fino a sommergere. Questo è il significato. Quando qualcosa viene immersa completamente in un liquido, Questa parola in greco si dice baptizo, e il significato del battesimo ha più significati, ora li vedremo, è proprio quello di immergere qualcosa in un liquido fino a sommergerlo. E guardate cosa c'è scritto in Ebrei 6, 1 e 2, dove la scrittura ci parla della dottrina del fondamento. Ogni volta che voi sentite questa parola, dottrina, sono le pratiche che gli apostoli ci hanno lasciato, e non solo che hanno insegnato, ma che poi ha seguito l'insegnamento una pratica. Tutto questo si chiama dottrina. In Ebrei 6 al verso 1 c'è scritto: perciò lasciando, di come lasciando, l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione. Quindi c'è un inizio, un processo, una prosecuzione, e dice senza porre di nuovo il fondamento. Quindi sta parlando che c'è un fondamento, c'è qualcosa dove dobbiamo costruire il nostro cammino con Dio. Dice il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, ognuno dica battesimi, quindi non è solo uno, sono più di uno, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Cioè la Bibbia ci dice che queste cose sono basilari da credere per poter costruire tutto il resto dell'edificio, e parla di battesimi. Perché di battesimi? Perché il battesimo è una simbologia di qualcosa che viene immerso, muore e poi torna alla vita. E battesimi di questo tipo o con questa simbologia nella scrittura ne troviamo molti. Addirittura anche Gesù parla di un battesimo che i suoi discepoli non potevano fare, quando i suoi discepoli dicono uno deve stare alla tua destra, uno alla tua sinistra, lui dice voi potete fare il battesimo che io sto andando a fare, loro dicono sì lo possiamo, ma in realtà Gesù stava parlando del battesimo della croce, perché è stato un battesimo per lui. I battesimi che noi vediamo nella scrittura principali sono tre. Il primo è il battesimo nel corpo di Cristo, e quando noi riceviamo la nuova natura, lasciando la natura di peccato, nel momento che crediamo in Gesù come personale Signore e Salvatore. In 2 Corinzi 5, 17 dice: se dunque uno è in Cristo, quanti sono in Cristo questa mattina? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E questo è il battesimo nel corpo di Cristo. Poi c'è il battesimo in acqua, che è un battesimo di testimonianza, dove noi testimoniamo a tutti, al mondo, a quelli che ci circondano: io ho creduto in Cristo Gesù e la vita che voglio vivere la voglio vivere insieme con Lui. E poi un altro dei tre battesimi principali che noi insegniamo, il battesimo nello Spirito Santo, Atti 1:8. Ma quando scenderà su di voi, egli vi darà potenza, potenza per il servizio, per adempiere lo scopo che Dio ha per noi. Ci sono altri battesimi, il battesimo nella nuvola e altri battesimi che insegniamo, ma i tre principali che un credente deve vivere, deve realizzare nella propria vita sono questi. E questa mattina parliamo del battesimo che ha questi significati: morte, ognuno dica morte, seppellimento completo. Quindi tu rimani sotto l'acqua per essere seppellito completamente. Noi ci identifichiamo nella morte, nel seppellimento di Cristo, ma Cristo non ha terminato lì il suo lavoro per noi. Guarda la persona che accanto gli dici: non ha finito lì. Perché un'altra simbologia è la resurrezione. Nel momento che veniamo su dalle acque, quello è simbolo di resurrezione, di camminare in novità di vita e di essere seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, a ricevere ogni benedizione. Dico me ogni benedizione. Questo è quello che il battesimo significa in maniera simbolica. In altre parole, questo che stiamo facendo oggi è una simbologia di quello che loro hanno creduto e che vogliono testimoniare. Ecco perché non possono battezzarsi coloro, se non coloro che hanno fatto una scelta consapevole e hanno detto a loro stessi e vogliono dire a tutti quanti: io faccio una scelta consapevole di servire Cristo. Questa mattina solo qualche accenno di Marco. Ci sono quattro evangelisti principali nella scrittura: Matteo, Marco, Luca e Giovanni scrivono riguardo la vita di Gesù, e tutti e quattro hanno delle sfumature differenti perché sono indirizzate a personaggi differenti, a estrazioni di popoli differenti, a mentalità differente. Marco è un Vangelo particolare e dal verso 1 al verso 15 del capitolo 1 che leggeremo, vediamo che Marco ha la tendenza di essere veloce nel racconto. Infatti credo che sia il più corto dei Vangeli, se non mi ricordo male, e il modo come Marco descrive le azioni che Gesù fa è una di seguito all'altro, è qualcosa che è come se sta raccontando un film, un action, di quelli che noi possiamo vedere tipo Mission Impossible, perché è una cosa una dopo l'altra. Non descrive quasi mai gli insegnamenti di Gesù, ma fa vedere proprio la pratica di quello che lui faceva. Marco al capitolo 1, dal verso 1 dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Verso 4, venne Giovanni il Battista, vedete com'è veloce Marco. Non dà nessuna ulteriore descrizione, venne Giovanni il Battista immediatamente. Perché? Perché potremmo descrivere il Vangelo di Marco, dove Marco, piuttosto che dirti qualcosa, ti vuole dipingere qualcosa. Piuttosto che darti un'informazione, vorrebbe dipingerti quell'informazione in maniera che tu la possa vedere. Perché? Perché l'espressione più alta del Vangelo, sapete cos'è? Non è spiegare, è dimostrare. Questa è la cosa più alta del Vangelo. Noi possiamo essere teorici di Dio, possiamo parlare quanto vogliamo di una religione, ma se questa non dimostra niente nella tua vita, è qualcosa di morto. Ma noi crediamo in un Dio vivo perché lo ha dimostrato nella nostra vita. È una dimostrazione. Non è qualcosa che rimane come informazione. E diciamoci la verità. Perché dovremmo volere un Gesù che non dimostra niente nella nostra vita? Ci sono quelli che sono abilissimi a informare, a dare l'informazione di chi è Dio, com'è, com'è fatto, quali sono le forme, eccetera. Ma questo poi non gli impedisce di trattare male la loro famiglia, le loro mogli, i loro figli. E diciamoci la verità, chi lo vuole un Gesù che non ti impedisce di fare qualcosa di questo tipo nella tua vita? Ma quando è vivo e vivente, e quando la tua trasformazione è evidente prima di tutto a te stesso, perché tu dici qualcosa, io non lo so spiegare bene, ma qualcosa è cambiato nella mia vita, io sono diverso ora che sono in Cristo. Forse non riesco a spiegare tutta la Bibbia, ma posso spiegare quello che sta accadendo alla mia vita. Oh, non mi arrabbierò più, forse non succederà più niente nella mia vita. No, non è così. Ma ora ho la possibilità di scegliere. Prima ero istintivo, ora c'ho qualcosa che mi dice aspetta, sei cambiato in questo, non hai necessità di reagire di nuovo così. E poi c'è la parola di Dio meravigliosa che trasforma continuamente il mio modo di pensare, il mio modo di vedere. Rimango sempre libero, Dio non mi costringe, rimarrò sempre libero di scegliere. Ma quando scelgo perché ho una dimostrazione è differente di quando scelgo perché ho solo un'informazione. E se sei con me puoi dire amen. Venne Giovanni il Battista nel deserto predicando il battesimo, un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era strano, strano forte Giovanni, sì? Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di cavallette, buone, devono essere proprio buone, di cavallette e di locuste. Ma lo so perso. Di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui. Guardate il verso 4, venne. Giovanni inizia a parlare, dopo di me viene. Guardate com'è veloce Marco, non si sofferma. Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzato con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Wow! In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto. E nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Subito. Dopodiché Giovanni fu messo in prigione. Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Guardate come Marco è veloce. In 15 versi ha spiegato quello che gli altri evangelisti spiegano in 4 capitoli. Perché Marco vuole andare alla dimostrazione. Vuole farti vedere che Dio è vivo. È veloce, non si sofferma. E guardate, dice subito: e Gesù venne da Nazaret. Che posto è Nazaret? Nazaret non ti dice niente. Forse lo conosci Nazaret solo per Gesù. Prato. Ma che città è Prato? Prato, a volte devo dire pure al telefono: dove lo dobbiamo spedire? A Prato. Ma dov'è? Ah, come dov'è? Devo dire per forza vicino a Firenze. Ah, Firenze. Una volta ho letto su TripAdvisor cosa visitare a Prato. C'era uno che chiedeva: mi potete dare indicazioni? Sono a Prato, vorrei visitare qualcosa a Prato. Cosa posso fare? E uno gli scrive sotto: prendi il treno e vai a Firenze. Prato. Ascoltami. Dico a me: preparazione. In un tempo di questo tipo è qualcosa che viene sempre sottovalutato, la preparazione. Eppure era figlio di Dio, aveva lasciato la gloria, era venuto sulla terra, persino Gesù ha avuto un tempo di preparazione. E dove ha avuto questo tempo di preparazione? A Prato, a Nazaret. Sapete per cosa era famosa Nazaret? Perché dicevano: può venire qualcosa di buono da Nazaret? Questo era il sottotitolo della città. A volte si dice Firenze città artistica, ma città, come si dice? Città d'arte, Prato vicino Firenze. Nazaret, che città era? Cioè, il salvatore del mondo. Non era più logico che venisse da... Non era più logico che venisse da Gerusalemme, il centro della religiosità ebraica, dove c'era il Tempio. Poteva dire: sono Gesù da Gerusalemme. Ascoltami, forse Dio ti ha messo in un posto che si chiama Nazaret, o in un posto che si chiama Prato. E quel posto lo puoi chiamare in un altro modo, magari perché sei single, sei in un posto che forse per te è di poco conto, ma nei posti di poco conto nascono le più grandi meraviglie di Dio. Gesù venne da Nazaret, ma che posto era Nazaret? Poteva nascere in un'altra città, da Roma? Gesù da Roma? Wow, ai tempi dell'impero romano sarebbe stato una grande città. Dio, se io avessi voluto fare la storia di mandare il Cristo per salvare l'umanità, gli avrei dato un background di quelli. Chi sei tu? Gesù da Gerusalemme? Wow! Gesù da Nazaret. E qualcuno diceva dei suoi discepoli: può venire qualcosa di buono da Nazaret? Può venire qualcosa di buono dal fatto che sono single? Può venire qualcosa di buono dal fatto che ancora non ho trovato quel lavoro che desidero? Può venire qualcosa di buono dal fatto che ho litigato con un mio parente? Può venire qualcosa di buono in un posto dove non c'è significato? Ma se sei con Dio, quel posto è il luogo di preparazione per il tuo traguardo e la tua vittoria. Era a Nazaret e siete 30 anni senza che nessuno lo conoscesse. Gesù. A volte noi vogliamo le conferme da Dio immediate. Siamo in un'epoca di conferma immediata, sì? Generazione microonde la chiamo io. Vuoi una cosa calda, la metti al microonde 15 secondi, è calda, ma non è calda come se sta nel forno per un bel po'. Ma vuoi subito quella cosa. Viviamo in un periodo di conferme immediate, dove vogliamo subito l'approvazione immediata. C'è qualcosa che non va nella mia vita, me ne risolvo. Quel giorno mi faccio una foto, la metto su Facebook e quando vedo tanti like, la mia vita è svoltata. Ha preso una svolta perché vogliamo subito che qualcuno ci dica bravo, ci dica immediatamente qualcosa. E così ci perdiamo il tempo della preparazione. Dì alla persona che è accanto: preparazione. Dillo anche alla persona che è dall'altro lato, così nel frattempo bevo. Marco è uno che non dice neanche a Gesù che cosa ha fatto. Gli altri Vangeli parlano della genealogia e Gesù venne da Nazareth. Ma i 30 anni prima cosa aveva fatto? Gli altri parlano di quando era bambino, dove è nato, come è nato. Grazie a Dio per questi ulteriori particolari. Il Vangelo di Marco è il Vangelo più... È il primo Vangelo che è stato fatto. Si dice che non l'abbia scritto neanche Marco, che l'abbia scritto Pietro dettandolo a Marco. E tutti gli altri evangelisti hanno preso spunto da questo Vangelo, dove ognuno ha aggiunto poi tutto ciò che si ricordava, ma qui Marco non ci racconta quello che Gesù ha fatto. Era nell'oscurità, era in silenzio. Forse ti trovi in un posto di oscurità, in silenzio, dove nessuno ti sta vedendo, ma Dio ti sta vedendo, Dio ti sta preparando in quel luogo, Dio ti sta preparando in quella situazione per la grande vittoria che ti aspetta. Luogo di preparazione, posto di preparazione. Convalida, ognuno dica convalida. Vogliamo una convalida immediata. Ascoltami, la Bibbia dice che quel battesimo era un battesimo di ravvedimento. Gesù si presentò a un battesimo di ravvedimento. Questa cosa mi ha confuso per un po' di tempo. Se era un battesimo di ravvedimento, cioè se Giovanni stava preparando la via, stava preparando un popolo, sì? Chiedendo alle persone di fare una scelta drastica, cioè di abbandonare il peccato nella loro vita, perché Gesù si presenta a un battesimo e lui è colui che è senza peccato? Vi ricordate quello che dice anche Giovanni di lui? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perché Gesù si presenta a un battesimo? Perché vedete, quando Giovanni stava battezzando, Giovanni non era un tipo molto delicato. Già lo avete visto, il tipo di alimentazione che aveva, come vestiva, era uno molto determinato, era quello che oggi potremmo chiamare integralista, perché camminava con questo vestito fatto di pelle di cammello, una cintura, e mangiava le cose che gli capitavano, il vermicello, buono, il miele selvatico, quindi andava nelle api, buono, è tutto punto, è tutto distrutto. E voi pensate che lui era così carino che quando si avvicinavano i farisei per vedere quello che lui stava facendo, gli diceva: razza di vipere, serpenti, fate schifo. Questo gli diceva. Oggi lo coloriamo di più, perché voi pensate a uno che offende dicendo razza di vipere. Ma a quell'epoca, per dire una cosa del genere era un'offesa, e non vado oltre. E probabilmente Giovanni era il tipo che noi oggi avremmo detto: ma questo è profeta sicuro? Pastore lo possiamo invitare, ma sicuro? Questo va dalle persone, gliene dice quattro. E Giovanni era lì che battezzava: ravvediti, fai schifo, pentiti. Ravvediti, fai schifo, pentiti. Ravvediti, prepara il tuo cuore al Signore. Ravvediti, ravvediti. E a un certo punto nella fila appare Gesù, suo cugino. Lui l'ha riconosciuto mentre era nel grembo materno. Ha sobbalzato, vi ricordate? Quando Elisabetta va a trovare Maria, il profeta lo riconosce mentre era già nella pancia. E in Matteo, il capitolo 3, dal verso 14, ce lo spiega meglio Matteo, perché Marco non ne fa proprio menzione. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Che senso ci aveva questo battesimo? Era sempre simbolico, perché battezzavano le persone nell'acqua, perché si dovevano identificare con la morte, il seppellimento, con la resurrezione, il camminare in novità di vita, di essere completamente ristabiliti. Ma Gesù si presenta a questo battesimo nonostante non ha niente da ravvedersi. E mi sono fatto questa domanda, non so se te la sei fatta anche tu: perché Gesù è andato lì? E Matteo ce lo dice, perché Gesù stesso gli risponde, gli dice: e Gesù rispondendo gli disse, dal verso 15: lascia fare per ora. Guarda qui, lascia fare, lascia fare per adesso, lascia fare per ora. Non è il tempo, non lo capisci, ma lascia fare per ora. Così ci conviene adempiere ogni giustizia. Ascoltami. Gesù si è talmente identificato con gli uomini si è talmente identificato con l'uomo da ubbidire a un battesimo in cui lui poteva anche non presentarsi, ma si è talmente identificato con l'uomo e voleva adempiere ogni giustizia per l'uomo che avrebbe dovuto giustificare, perché io e tu siamo divenuti la sua giustizia. Noi siamo la giustizia in Cristo Gesù. Dillo alla persona che è accanto: tu sei giustizia in Cristo Gesù. Seconda Corinzi 5:21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto, affinché noi potessimo diventare Gesù senza peccato si presenta, ma Gesù doveva divenire peccato. Gesù senza peccato si presenta al battesimo di ravvedimento, ma Gesù sarebbe divenuto peccato e in quel caso non avrebbe passato il battesimo di ravvedimento che preparava tutti gli uomini alla venuta del Signore. Ascoltami. Se tutti gli uomini si stavano preparando, perché Giovanni stava battezzando per preparare la via al Signore, dice la Scrittura, e se tutti gli uomini si stavano preparando per incontrare il Salvatore stesso decide di immedesimarsi con tutti gli uomini, preparandosi anch'egli alla venuta di se stesso. Questa cosa mi fa scoppiare la testa a me. Cioè, Gesù poteva dire non ne ho bisogno, ma dice perché così si compie ogni giustizia. In altre parole, Gesù sta dicendo: io ubbidisco a quello che dice mio padre. Giovanni non lo discute. Giovanni forse lo stava discutendo come Pietro, puoi pensare, ma Gesù, Giovanni non stava dicendo a Gesù: non ti devi battezzare, questa non è la volontà del padre. Giovanni diceva: ma come, io ho bisogno che tu mi battezzi e tu ti vieni a battezzare. E Gesù lo convince e gli dice: per adesso facciamo così, perché si deve compiere ogni giustizia. Non mi importa se tu non lo capisci, non mi importa neanche se io non lo capisco, ma è scritto, e se Dio lo ha scritto io faccio quello che Dio ha detto. Forse non lo capirai, forse non capisci perché, ma quando si attiva la fede tu dici: non mi interessa quello che c'è scritto, io so solo che se Dio lo ha scritto per il mio bene. E se voglio tutte le altre cose, la pace, la gioia, duratura, non la pace perché ho vinto la schedina al Totocalcio, non la pace perché quel giorno è andato bene, ma una pace perfetta e duratura nella tua vita anche in mezzo a tutte le circostanze. Se vuoi questo, allora devi amare e volere tutto il resto, cioè che quello che Dio dice è perfetto e quello che Dio ha detto io lo voglio fare. Guarda la persona che accanto, gli dici: io voglio fare la volontà di Dio. In altre parole, la potenza di Gesù dipendeva dalla sua ubbidienza al Padre. La potenza che agisce nella tua vita non è dipendente da chi tu sei, è dipendente da quanto sei ubbidiente alla volontà di Dio. Perché in Gesù la sua potenza era direttamente proporzionale alla sua ubbidienza al Padre. Il battesimo che lui ha fatto era un atto di ubbidienza. Ha detto: sì, Padre, tu hai detto che si deve adempiere ogni giustizia, io come uomo voglio adempiere ogni giustizia, allora mi battezzo. E guardate che cosa accade, perché noi a volte vogliamo prima quello che Dio ha stabilito dopo. Dì con me: prima, dopo. E nel momento, solo nel momento in cui Gesù si fa calare nelle acque, non prima, dì con me: prima, non prima, ma solo dopo che lui risale dalle acque, alcuni ebbero una visione come di una colomba che scendeva. Gesù saliva, la colomba scendeva. Gesù saliva, la colomba scendeva. Non prima della sua obbedienza, ma dopo. E io credo che molti di noi a volte vogliono la colomba. La colomba rappresenta la pace, rappresenta il dono di Dio, lo Spirito Santo. Noi vogliamo tutto prima, ma la colomba scese. A volte noi vogliamo le cose prima, vogliamo le conferme prima, vogliamo che non ci sia il tempo di preparazione, vogliamo la conferma, la convalida prima, ma la conferma a Gesù arrivò solo dopo. Guardate che a cosa ascoltò Gesù venendo su dalle acque, ed è quello che ascolterete voi questa mattina. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltami. Più avanti nella trasfigurazione Dio dirà una frase simile, dirà: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ma quella frase è una frase che non dà solo a Gesù, dà ad altri. Questa è una frase personale, di come personale. È qualcosa di personale che viene detto, è personale per te. Oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore, perché quando indurisci il tuo cuore a causa di altri, ti stai perdendo di ascoltare qualcosa di personale per te. Non è per quello che è accanto a te, non è per quello che è dietro di te, non è per quello che è davanti a te. Ascoltami. Ascoltami bene, è personale, è per te. E tu ancora oggi che sei qui per la prima volta ascolterai Dio che ti sta chiamando, perché è personale. Dì con me personale. E gli dice, gli dà una convalida: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ma Dio non, Gesù non ha ancora fatto nulla, non ha ancora compiuto nessun segno, non ha messo in cammino nessuno zoppo, non ha guarito nessun cieco, non ha guarito nessun lebbroso, non ha dato nessun insegnamento, nessuno ha scoperchiato ancora un tetto per metterglielo davanti a causa del suo insegnamento, non ha fatto niente ancora. Ma il Padre gli sta dicendo: questo è il mio amato figlio, perché ha deciso di ubbidirmi nel proposito e nella volontà che ho per lui. Gesù, andando al battesimo, sta dicendo a suo Padre: sono pronto a ubbidirti, ma ancora non ha fatto nulla. Siamo in un'epoca in cui noi vogliamo la conferma a seguito delle performance. Io ti voglio dire questa mattina, ascoltami, sgombera questo dalla tua mente, perché Dio non lo impressioni con le tue performance. Dio ha deciso di amarti così come sei, e ti voglio dare un'informazione: non ti amerà di più di come ti sta amando adesso, in questo momento, personalmente. E non potrai convincerlo ad amarti di più, perché Dio ti ha talmente amato che ha dato ciò che aveva di più prezioso per te, mentre io e tu eravamo suoi nemici. Non potrai convincerlo ad amarlo di più. Gli ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, prendo diletto in te, sono orgoglioso di te. Gesù non ha ancora fatto praticamente nulla, ha solo ubbidito, ha solo detto al Padre: voglio fare la tua volontà. Ascoltami, non era stato neanche tentato, non aveva neanche i risultati della tentazione. Ah, ma io seguirò il Signore solo quando vedrò che riesco a resistere a determinati attacchi. No, devi fare solo una scelta: voglio obbedire al Signore. Ascoltami, se hai fatto questa scelta nella tua vita, è una scelta di cui mai ti pentirai. È arrivata la colomba. Come ve la immaginate la colomba voi? La colomba che scende graziosa, scende nella sua vita, e cosa dice i versetti successivi? Dopo di questo, ancora la slide dopo, dopo di questo, tentazione. C'è lo Spirito Santo, guardate com'è veloce Marco, scende su Gesù. E la prima cosa che fa, lo porta nel deserto, lo porta nel luogo dove il diavolo lo stava aspettando. Perché mai lo Spirito Santo mi porta in un luogo dove Gesù addirittura mi ha insegnato di pregare contro? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come c'è. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti come noi. Questo non te l'hanno insegnato il padrino in chiesa, te l'ha insegnato Gesù, è nella scrittura, è nella Bibbia. Non guidarci, non ci indurre, non ci portare nella tentazione. Cioè lo Spirito Santo va su Gesù e cosa fa? Lo porta nella tentazione. Lo porta in un luogo per essere tentato. Oh, guardate Marco cosa dice, mezzo versetto: e Gesù stiede 40 giorni nel deserto per essere tentato. Ma se io conoscessi la storia, perché Gesù me l'ha raccontato, perché l'ho vista, io vorrei raccontare tutti i particolari della prova che ho vissuto, che ha vissuto, racconterei tutto per filo e per segno. Ma forse Marco ci sta dicendo che quando sei nella prova non c'è bisogno che tu continuamente indichi tutte le minuscole cose che stai vivendo nella tua prova per glorificare la tua prova, perché forse è buono che in quel tempo tu possa glorificare colui che ti tirerà fuori da quella prova e che te la farà passare. E non è lì a descrivere minuziosamente tutto quello che gli accadeva, mezza frase. Subito dopo lo Spirito Santo lo sospinse nel deserto, verso 12, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Sapete qual è la più grande tentazione che io vedo nella società di oggi? Per tutti i credenti, per tutti. La più grande tentazione che io vedo è la ricerca dell'approvazione da parte di tutti e non da parte di Dio. E poi guardiamo la società, la madre che ammazza la figlia, il figlio che ammazza i genitori, le cose che avvengono, le guerre, e diciamo: ma come mai moralmente le persone? E facciamo dei dialoghi che io, credetemi, da credente a volte dico: ma com'è che abbiamo messo Gesù fuori dalla nostra vita e pretendiamo che le persone si comportino bene? Per che cosa? Per quale motivo dovrebbero farlo? Perché non hanno capito che c'è una battaglia tra la luce e le tenebre. E quando io scelgo di far parte della luce, io mi metto dalla parte di chi non perderà mai. E viene tentato Gesù. Hai fame? Di a queste pietre che si trasformino in pane e mangia, saziati. Ma Gesù gli dice: io non ho bisogno di essere approvato da te, di fare quello che tu mi dici. Mio padre già mi ha approvato, mi ha detto che io sono il suo amato figlio, che lui si compiace in me. E la stessa frase la dice a voi oggi e la dice a tutti noi questa mattina. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, io ti amo, dice il Signore. Se ti trovi in un luogo di deserto è perché Dio vuole manifestare la sua potenza nella tua vita. Arriva lo Spirito Santo per darti cosa? Pace, gioia, amorevolezza, tranquillità, certo. E per portarti nel deserto. E per essere tentato. Perché ogni volta che Dio ti dà un'affermazione e tu ci credi, ci sarà una prova per dimostrarti che è così. Non per distruggerti, ma per dimostrarti che è così. Perché questa è la fede, forse. Credere prima. Di con me prima di qualcosa che forse capirai dopo. Credere prima a qualcosa che Dio ti ha detto che forse comprenderai solo dopo. Lì Gesù poteva dire: Spirito Santo, ma perché mi porti nel deserto? Sono stato presentato come sacrificio. Ora devo adempiere il mio destino, il mio scopo. Sapete che Giovanni, prima di essere profeta, era sacerdote, era figlio di Zaccaria, sì? E voi mi insegnate che Zaccaria era un sacerdote della tribù di Levi, discendenti di Aaron. E quando dice: ecco l'agnello di Dio, voi forse non lo sapete, ma nell'Antico Testamento uno dei ruoli dei sacerdoti era quello di presentare il sacrificio a Dio. Gesù si presenta in ubbidienza. Perché? Perché Giovanni, nel momento che lo riconosce, lo stabilisce l'agnello ultimo, definitivo, che viene sacrificato per tutta l'umanità, per tutti i peccati passati, presenti e futuri, per tutte le persone che verranno, solo credendo in Lui. Come solo credendo in Lui? Solo credendo, ma solo credendo, non è per opere, perché io e tu così non possiamo dire che è per noi. Ma è Lui che ha fatto quest'opera, noi la dobbiamo solo credere. E alla seconda tentazione gli dice: fatti aiutare dagli angeli, buttati giù da quest'altura e gli angeli ti verranno a soccorrere. Così dice la scrittura. Il nemico che discute della scrittura con la scrittura fatta persona. Guardate quanto è stupido il diavolo. E Gesù gli dice: c'è scritto, ma c'è altresì scritto. C'è una completezza dell'insegnamento della parola. E per ultimo gli dice: se tu mi adori, se mi adori. E Gesù dice: io già so chi adorare. Io già ho la mia identità, non ho bisogno. Il diavolo lo lasciò in quel momento e gli angeli vennero. Dico a me: gli angeli vennero. Ecco che Marco dice così: tentato da Satana e gli angeli vengono. Ma gli angeli poi vediamo negli altri Vangeli che non sono venuti prima della tentazione. Non prima, sono venuti dopo. E gli angeli vennero. Io sono qui questa mattina per dirti che il tuo angelo è per la via, che il tuo angelo sta arrivando nella tua vita. E se ti trovi in luogo di deserto è perché forse devi mettere fede. Fede di credere prima a quello che Dio ha detto. E forse lo capirai solo dopo, quando vedrai gli angeli venire e servirti come fecero con Gesù. E voglio che ci alziamo solo un attimino in piedi, tutti quanti. E leggiamo prima Pietro capitolo 5 verso 10. Ascoltami. E il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, dopo vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Ascoltami, forse una cosa che dobbiamo fare ora, sapete cos'è? In tutta la sala, in tutta la stanza, prestatemi un attimo, solo un secondo di attenzione. La cosa che dobbiamo fare ora, sapete cos'è? È lodare Dio ora, prima, mentre siamo nel deserto, lodarlo prima di vedere quello che ci stiamo aspettando dopo. Avere fede e lodarlo prima. Ora sappiamo quello che c'è dopo, la storia ce lo dice, sappiamo che vennero gli angeli, ma sapete cos'è fede? È lodarlo sapendo quello che viene dopo, mentre ti trovi nel prima. Mentre sei nel prima, tu lo lodi e lo adori. Sì, per quello che verrà dopo, ma mentre ti trovi nella situazione del prima, dove dici: io ho fede, sono nel deserto, ma ho fede che questo deserto servirà a Dio per dimostrare quello che Lui mi ha detto. Chiudi i tuoi occhi.